10:16, 105.50 di Radio Blackout. Allora, siamo tornati in diretta, dovremmo essere in contatto con Flavio Rossi Albertini, avvocato di Alfredo Cospico. Ciao, buongiorno Flavio, ci senti?
Ciao, sì, benissimo, buongiorno a voi.
Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Allora, sappiamo che hai pochissimo tempo, quindi io partirei ci puoi dare delle aggiornamenti in primis sulle condizioni di salute di Alfredo, sul suo stato, nel caso che tu possa darcele o ne abbia di nuove, e poi cerchiamo di fare magari qualche ragionamento assieme invece sul quello di vergognoso che si sta muovendo attorno, e soprattutto anche sugli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda anche la questione del, insomma, lui adesso è al carcere di Opera con un presidio sanitario diciamo apposta, però questo apre anche le porte a tutto ciò che riguarda una medicalizzazione forzata e via dicendo, quindi ci puoi aggiornare riguardo a quello che sai su questo.
Guarda, allora proviamo ad andare con ordine e poi eventualmente mi dimenticassi qualcosa dell'oggetto di interesse sarei tu a sollecitarmelo. E allora sì, diciamo le condizioni di salute di Alfredo, iniziamo da lì. Condizioni di salute di Alfredo sono sostanzialmente stabili, nel senso non abbiamo chiaramente il bollettino medico, il nostro medico di parte non ha ottenuto l'autorizzazione per accedere in istituto, per cui non abbiamo delle informazioni nuove a cui attingere. Quello che posso dire con certezza è che ieri ho chiesto a un'avvocata di Milano, Margherita Pelazza, probabilmente la conoscete, e di andarla a trovare, e l'ho nominato sostituto processuale proprio con questa finalità, affinché proprio Alfredo comunque abbia una costanza di relazioni con avvocati, pertanto si possa accedere ad informazioni sul suo stato di salute, su quanto avviene all'interno dell'istituto di Opera, che tra l'altro dal quale emergono quotidianamente quasi elementi assolutamente negativi, come di detenuti e ormai il 41 bis da decenni che sono praticamente prossimi alla morte e che non vengono scarcerati dai magistrati di sorveglianza fino a farli morire in carcere, per cui senza accedere al differimento della pena. Queste sono, diciamo, informazioni l'ultimo domenica scorsa, il quale aveva una malattia che l'avrebbe certamente condotto a morte. Nonostante questo, nonostante tutte le istanze dei difensori volte comunque a permettergli che gli ultimi mesi di vita li potesse trascorrere all'esterno, ha ottenuto il differimento pena quando a 3-4 giorni dalla morte, quando ormai sostanzialmente non era più trasportabile, per cui il magistrato di sorveglianza ha avuto anche questo. E ha utilizzato un'affermazione dicendo che chiaramente il differimento l'avrebbe potuto ottenere solo nella misura in cui fosse stato trasportabile, non essendo tale e non avendo questa possibilità, sostanzialmente anche gli ultimi 3 giorni di vita l'ha trascorso in carcere morendo. E chiaramente stiamo parlando di, a mio giudizio, di azioni violative di qualsiasi diritto, di quelli importanti, diritti umani, quelli di cui tanto si parla e che vengono sbandierati. Detto ciò, Alfredo appunto ha incontrato Margherita, la quale ha avuto con lui un lunghissimo colloquio, per cui posso dire che evidentemente anche lei ha avuto la stessa sensazione che ho provato io quando l'ho incontrato sabato, cioè di una persona certamente provata da un lunghissimo digiuno, una persona certamente dimagrita tantissimo, però ancora lucida, coerente e determinata nella sua azione, per cui mostrandosi assolutamente presente a se stesso e pertanto in grado di compiere qualsiasi tipo di ragionamento, di azione, e certamente non strumentalizzabile da alcuno. Quando sento delle informazioni televisive in cui Alfredo sarebbe strumentalizzato da mafiosi, andranghetisti e quant'altro, penso che nessuno conosca Alfredo, perché sennò avrebbero più paura che Alfredo faccia diventare tutti anarchici, proprio che dovesse essere una contaminazione tra i gruppi. Poi chiaramente immagino che per chiunque è sottoposto a quel regime durissimo del 41 bis, chiunque riesca a farne parlare diventa sostanzialmente una persona, un punto di riferimento, una persona comunque da tenere in considerazione, per cui è evidente che chi è sottoposto a una tale violazione dei diritti umani comunque tifi, diciamo, come un tifoso da stadio, tifi per la squadra, per il soggetto che sta consentendo l'emersione di tutto il disvalore che è legato a questo dispositivo, per cui è chiaro che è tutto oggetto di strumentalizzazione dal mio punto di vista quello che sta avvenendo negli ultimi giorni, ovvero il tentativo chiaramente di correre a ripari rispetto al fatto che dopo 30 anni finalmente si parla di 41 bis, e se il 41 bis diventa un dispositivo sotto gli occhi di tutti, certamente emergono ed emergeranno sempre di più tutti quegli elementi deteriori che condurranno a una sensibilità diffusa e si spera una richiesta corale di abbattimento di questo stesso sistema. Questo, come l'ergastolo, che finché non se ne parla è sostanzialmente uno strumento che può essere utilizzato a proprio piacimento, ma nel momento in cui viene reso noto effettivamente quali sono le ricadute, quali sono le violazioni che ne conseguono, contrasta con la sensibilità diffusa. Ieri a Torino abbiamo fatto un incontro, ahimè mi dispiace perché ho potuto partecipare solamente online, mi hanno parlato di un'aula magna dell'università strapiena di studenti e studentesse e di persone interessate alla vicenda, che appunto stavano lì per ragionare il 41 bis. Penso che non sia mai avvenuto in Italia, e certamente da quando il dispositivo è stato inserito nell'ordinamento penitenziario è certamente una rivoluzione copernicana per questo paese, il fatto che si inizi a ragionare su forme di tensioni così aspre, così violative, un po' come Primo Levi chiedeva ai tedeschi quando alla domanda che gli rivolgevano gli studenti, ma come hanno fatto i tedeschi a non ribellarsi rispetto ai campi di concentramento, beh, molti dicevano che non sapevano. Chiunque abbia utilizzato nel passato o che possa giustificare la propria inerzia nel passato col fatto che non sapeva, oggi beh, non lo può più fare, oggi può sotto gli occhi di tutti.
Non possiamo che essere d'accordo con le tue parole, totalmente, le condividiamo dalla prima all'ultima, soprattutto sull'importanza di questo tema che attraverso il coraggio di Alfredo almeno si sta quantomeno levando, quantomeno viene messo al centro dell'attenzione, o per chi ha orecchie almeno è interesse per ascoltare. Tornerei solamente su una parte più, diciamo, così di aggiornamento. Insomma, Alfredo si trova a Opera, questo il trasferimento è stato fatto sulla base delle sue condizioni mediche. Dentro il carcere c'è appunto la presenza di un presidio sanitario che risponde alle logiche, alle strutture, alla regolamentazione detentiva, aggiungerei punitiva, del 41 bis. Ma ad ogni modo, una domanda: quali potrebbero essere le situazioni tra una medicalizzazione forzata in futuro e la sua volontà in una situazione, come hai detto molto bene tu, assolutamente comunque grave a livello di salute, quindi che speriamo di no, ma che potrebbe precipitare da un momento all'altro? Come funziona a questo punto, da quello che tu sai? Lui può essere preso, messo in una sorta di presidio sanitario senza la sua volontà, anche in caso di incoscienza? Sì, no? Come potrebbe funzionare a questo punto?
Allora, io parto da uno degli ultimi passaggi della tua domanda, ovvero Alfredo prossimo a una situazione di estrema tragicità che potrebbe intervenire. Io ad oggi, cioè, questo è il ragionamento secondo me che non è assolutamente una critica, però che probabilmente viene utilizzata da anime garantiste di questo paese per affermare che Alfredo gli debba essere quantomeno sospeso il 41 bis, così che la vita umana possa essere effettivamente salvaguardata. Io penso che per l'interesse della campagna che stiamo tutti e tutte svolgendo in questo periodo storico, io ripeto perché secondo me è un'importanza veramente, lo ricorderemo, quello che sta avvenendo in questi mesi probabilmente lo ricorderemo come un momento elevato di civiltà del paese che si sta ribellando alla barbarie, per cui secondo me è un passo importante, forse non ne siamo consapevoli fino alla fine, però chi lo studierà tra forse qualche decennio potrà affermare che il paese non era supino, non era complice di tutto quello che avveniva, perché una parte della popolazione stessa quantomeno in un periodo storico ha saputo ribellarsi. Per cui è importante che Alfredo, noi pensiamo che la battaglia di Alfredo sia una battaglia lunga, che Alfredo faccia di tutto comunque per preservare la propria vita, e così da consentire anche che questo campagna, questo percorso possa allargarsi, possa contaminare, possa effettivamente penetrare anche nelle parti più lontane della società, così da sensibilizzare sempre di più e portare sempre di più una richiesta di abbattimento. Detto ciò, è chiaramente tutto strumentale. Al 41 bis insieme a Alfredo Bancali vi sono tante altre persone che stanno in condizioni forse di salute peggiori di quelle di Alfredo e che non vengono trasferite e vengono sostanzialmente fatte morire, come l'esempio che facevo prima, sostanzialmente al 41 bis senza che si faccia nulla. Se considerate che al 41 bis di Bancale è considerato, il 41 bis a Bancale è considerato sostanzialmente come un reparto geriatrico per l'età media dei soggetti che sono sottoposti al 41 in quell'istituto, beh, non c'è un medico geriatra, ma tantomeno ci sono medici specialisti. Per cui io ritengo che il trasferimento di Alfredo, anche da me sollecitato, salvo poi che la mia richiesta era stata rigettata, salvo poi successivamente tre giorni dopo il DAP di Sporla, ma comunque mi era stato risposto che Alfredo stava bene e non c'era alcun bisogno di trasferirlo. Questo io, la mia richiesta era di martedì scorso, il mercoledì scorso avevo già ottenuto risposta al DAP di questo tenore, poi domenica è stato trasferito, per cui è tutto un po' singolare. È evidente che ritengo che il governo, il DAP, diciamo il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria stiano provando a utilizzare questo trasferimento per poter in qualche modo sollevarsi dalle responsabilità qualora accadesse qualcosa. E se non l'avessero fatto, se credo chiaramente avesse avuto qualsiasi incidente di percorso che avesse determinato comunque sia una conseguenza tragica, sarebbe stato difficile per loro giustificare l'inerzia che li aveva caratterizzati per 100 giorni. Così avranno comunque un argomento per dire che comunque lo Stato democratico ha comunque salvaguardato la salute di Alfredo disponendo questo trasferimento. Io immagino che sia questa la finalità. Poi Alfredo non si alimenterà, ha messo per iscritto quali sono le sue volontà. Ciò non vuol dire chiaramente che un altro tipo di intervento, qualora fosse necessario, ad esempio la nostra dottoressa a Sassari parlava di possibili arresti cardiaci determinati dalla mancanza di sostanze nutritive che sono essenziali per il corretto funzionamento, ad esempio, degli organi interni. Io ritengo che in quel caso sia doveroso per i medici intervenire. Diversamente non possono assolutamente sovradeterminare la volontà espressa da Alfredo nei termini di non volere un'alimentazione forzata. Sì, questo è assolutamente penso che non lo possano fare. Se lo facessero, o si apre tutto un altro fronte, sia legale che immagino di mobilitazione.
Sì, abbiamo un po' di domande. La prima, insomma, una mia riflessione. Parlavamo anche prima accostando altri casi di mobilitazione in altri paesi, il fatto che in Italia il 41 bis, così come tutte le leggi antimafia, le leggi antiterrorismo, siano sostenute da questa sorta di nucleo intoccabile, appunto, dell'antimafia e dell'antiterrorismo, che si dispone, cioè si auto dichiara, diciamo, la parte del bene nella lotta, appunto, del bene contro il male, che vede in dialettica lo Stato e la mafia sostanzialmente, oppure lo Stato e i terroristi, a seconda della situazione. E mi chiedo, a tuo avviso, questa campagna quanto sia in grado effettivamente di scalfire questo nucleo intoccabile, appunto, sia della magistratura antimafia e antiterrorismo, sia anche del pacchetto di leggi, diciamo, eccezionali, che poi abbiamo visto che eccezionali non sono affatto. E poi ti leggo anche insomma una carrellata di domande, vedi tu come, insomma, se riesci a rispondere a tutto.
Guarda,
perché ce ne sono arrivate.
Molto tempo per, cioè, figurati, argomenti interessantissimi che ieri sono stati solo accennati anche in questo assemblea, dibattito, convegno che si è svolto all'università, e assolutamente troviamo tempo, modo e occasioni per sviscerarli. Quello che ritengo io, le narrazioni chiaramente di una potenza come la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, è la narrazione dei vincitori in un contesto storico-politico determinato, per cui chiaramente oggi loro hanno saputo costruire, nonostante sappiamo quanti siano stati gli intrecci tra Stato e mafia, hanno saputo costruire questa immagine di dei buoni che sconfiggono, che contrastano i cattivi. Poi salvo non affermare, non ricordare che la mafia è un problema sociale, chiaramente un problema di abbandono di territori, è un problema di potentati criminali che vengono, che possono alimentarsi grazie proprio a un disagio sociale consentito e preservato in determinati contesti regionali, e pertanto poi lo strumento del 41 bis è quasi è il monito dall'alto, che ha chiaramente altra funzione, io ritengo, rispetto alla lotta alla mafia, perché se la lotta alla mafia si dovesse fare, effettivamente in questi 20 anni noi avremmo dovuto vedere una Sicilia, una Calabria, una Campania modificate da un punto di vista sociale, economico, di benessere, di condizioni di vita, di accesso a diritti, a facoltà, ai bisogni. Tutto ciò non c'è stato, per cui in realtà la mafia non si vuole combattere, o quantomeno è un bell'argomento, cioè la mafia nel senso come il disagio che alimenta la mafia. La mafia si nutre di disagio, si nutre di contesti che sono impoveriti, che sono marginali, bisognerebbe combattere quelli se si volesse fare la lotta alla mafia. Diversamente si è utilizzato uno strumento e vediamo tra l'altro a chi è stato indirizzato.
Guarda, ultimissima domanda, proprio questa più molto veloce, che arriva ai nostri numeri, te la riporto così com'è. A quali magistrati si riferisce Nordio che avrebbero l'ultima voce in capitolo sulla eventuale revoca del 41 bis di Alfredo? Punto di domanda. La Cassazione di marzo? Altro punto di domanda.
No, i magistrati sono i pubblici ministeri che hanno seguito i processi nei quali Alfredo è stato coinvolto.
Okay, ok.
La procura, per cui le procure che sono stati coinvolti nei processi.
Ok, perfetto. Noi rimarremo a parlare ore, però immagino che tu sia appunto molto preso.
No, immagino, ma sono anche interessantissimi, figurati. Io non vorrei nemmeno avere la figura in questi contesti, in questi ambiti, di relatore o di unico soggetto che parla e si confronta, perché anche l'elaborazione deve essere alimentata dal confronto di soggetti che mettono all'interno di un contenitore tante elaborazioni e poi si prova a ottenere una sintesi, per cui certo. Magari ci fosse la possibilità, ieri ad esempio c'erano un professore e una professoressa di diritto costituzionale interessante, ti dai di più, un docente mi sembra di storia delle dottrine politiche che è di Torino, che qualche cosa diciamo ha spunti interessanti li ha sicuramente espressi, e anche da lì sarebbe interessante provare ad approfondirle, a capire effettivamente cosa significa, cioè la vicenda di Alfredo, la vicenda 41 bis, la vicenda del Gassolo, la vicenda repressione, la vicenda carcere, la vicenda abbandoni dei territori, i fenomeni mafiosi, chiaramente è ricchissima di spunti e di argomentazioni potenzialmente da approfondire, e proviamo a trovare le occasioni, i modi per farlo.
Certo, va bene,
come infatti crescita collettiva, no?
Certo, ma su questo mi verrebbe a dire che anche la campagna più nazionale Morire di Pena, oppure queste iniziative che avvengono di approfondimento anche con altri oratori, appunto servono appositamente per questo. Noi ti lasciamo andare, grazie mille del tuo tempo,
grazie,
disponibilità
mille, grazie a voi.
E insomma, dai forte.
Dai forte.
Ciao.
Bene, ciao.